Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Oggi era Rosh Chodesh, il primo del mese di Iyar 5770. Questa sera siamo entrati nel secondo di Iyar, un giorno molto speciale, il giorno che è nato il Rebbe Maharash, il figlio del Tzemach Tzedek. Questa sera, infatti, nell'Omer siamo arrivati all'attributo di Tiferet Shebetiferet, bellezza dentro la bellezza. Sappiamo che ogni giorno dell'Omer c'è un altro attributo, oggi ci troviamo in un attributo molto speciale, per cui dovremo cercare di mettere in risalto al massimo la bellezza della bellezza della nostra anima e della nostra Torah. Oggi è il 15 del mese di aprile 2010, questo Shabbat leggiamo la Parashah di Tezria e anche Metzorah, due Parashot, e tratteremo l'argomento della procreazione, il grande miracolo della nascita, partorire un figlio. Probabilmente il più grande miracolo che l'uomo può raggiungere e arrivare è procreare un figlio. Sappiamo che è la donna che fatica più di tutto, più di tutti. È lei che ha il merito di questo miracolo, che Hashem ha concesso più alla donna che all'uomo. Anche se l'uomo spesso si attribuisce grandi meriti, fatiche, ma in realtà è la donna che è la portatrice. Il fatto che Hashem abbia designato la donna come sua rappresentante in terra per portare e realizzare questo grande miracolo, che è ciò che porta l'uomo ad assomigliare al Padre Eterno più di qualsiasi altra cosa, probabilmente la donna ha delle doti, delle qualità particolari che lei merita di essere quella che potrà rappresentare il miracolo di Dio di procreare dal nulla, e per questa ragione la donna avrà dei requisiti più spirituali dell'uomo, per questo lei sarà quella che realizzerà questo miracolo. Come vedremo dopo anche questo argomento verrà analizzato e approfondito in seguito, durante la lezione, quando parleremo verso la fine del perché l'impurità della donna dopo la nascita di una femmina dura 14 giorni, e invece l'impurità della donna, della madre partoriente, dopo una nascita di un uomo, di un maschio, dura solo 7 giorni, che in apparenza sembrerebbe dire che l'impurità quando nasce una donna è superiore. E si potrebbe pensare che questo è legato al fatto che la nascita di una donna è più bassa e più negativa di un uomo, invece è il contrario. Proprio perché è più alta la nascita di una donna, l'impurità sarà maggiore. Più la salita di uno ski lift sarà alta, sarà lunga, e più la pista che lui dovrà percorrere verso il basso sarà maggiore. Per cui, se l'impurità, la caduta in basso della donna, della madre, quando nasce una femmina è più grande di un maschio, vuol dire che la salita che ha avuto prima era più grande. Vuol dire che quando nasce una donna c'è una salita maggiore, poi c'è una caduta maggiore anche, per cui la nascita di una donna rappresenta un livello superiore, come spiegheremo ampiamente Be'ezrat Hashem in seguito. C'è un racconto, come di consueto iniziamo con un aneddoto. Il marito in sala parto riceve la notizia che sua moglie ha avuto una femmina. E lui è felicissimo, dice, meno male che è arrivata una femmina. Gli dice, perché? come mai, cos'hai di contrario? Dice, non vorrei che nascesse un maschio, perché non vorrei che anche lui passasse tutto il travaglio e il dolore che io ho dovuto sopportare per questa nascita. Molte volte gli uomini pensano che loro soffrono, sopportano il dolore della moglie, ma non si rendono conto veramente quanto è doloroso e faticoso per una donna. Per cui, questa sera, discuteremo il sacrificio che la donna deve portare quando ha partorito una nascita. Ci sono due offerte che ogni donna deve portare dopo il parto al Beit HaMikdash in seguito alla nascita. Un sacrificio sarà Korban Olah, e noi sappiamo che un sacrificio di Olah vuol dire un sacrificio che è completamente regalato e voluto ad Hashem. Un'offerta di elevazione si chiama. E poi porta un chatat, un'offerta per un peccato. Questi venivano portati dopo 40 giorni per un maschio e dopo 80 giorni dopo la nascita per una donna. Infatti l'impurità per un maschio dura 7 giorni, ma dopo questi 7 giorni, per altri 33 giorni, la donna non può, non è più impura, ma non è neanche completamente pura, cioè una fase di mezzo tra l'impurità e la purità. Dopo 40 giorni porta l'offerta, il sacrificio al Beit HaMikdash, al santuario, e da quel momento in poi lei è completamente pura. Per una donna l'impurità dura 14 giorni e il periodo intermedio dura 66 giorni, per un totale di 80 giorni. Dopo 80 giorni dalla nascita di una donna, la madre deve portare un sacrificio. Olah è un sacrificio di Chatat. Per capire tanti dettagli, il significato di questa impurità, il significato di questo sacrificio, il sacrificio di un peccato, cioè la donna dopo che ha partorito deve portare un sacrificio di un peccato, come se lei avesse fatto una trasgressione. Ma come si può considerare una mitzvah così grande la nascita di una nuova persona, una nuova anima in questo mondo? Come si può considerare questo un peccato per la quale la donna deve purificarsi? Se questo è un peccato, allora cosa è una mitzvah? Se questo è un peccato, allora non c'è più una mitzvah che uno può fare. Questa è la prima mitzvah che c'è nella Torah. Una volta si racconta che c'era un famoso Rebbe, Rebbe Elimelech, di origine, che lui è andato a fare tashlich, a buttare i peccati nel fiume. Come si usa fare Rosh Hashanah, si va vicino a un fiume e si buttano i peccati. E quando questo Rebbe aveva gettato i peccati nel fiume, uno dei discepoli si è preso e si è buttato dentro il fiume il giorno di Rosh Hashanah. Gli hanno detto, cosa fai? Lui ha detto, se Rebbe ha buttato qua i suoi peccati, io vorrei prendere un po' dei suoi peccati, perché sarei contento di avere i peccati del Rebbe qui con me. Si è tuffato nell'acqua per assorbire i peccati del suo maestro, il suo grande Rebbe. Ecco, se questi sono peccati, cosa sono le mie mitzvot, cosa sono le mie azioni positive? Figuriamoci, saranno un peggio dei peccati del Rebbe. Per cui, se procreare è un peccato, cos'è una mitzvah allora? Vediamo un attimo allora di capire il significato del peccato della procreazione della donna, e vedremo anche di approfondire questo concetto da un punto di vista psicologico, spirituale, come facciamo nelle ultime lezioni. Leghiamo lo spirito, con l'anima, con il corpo, con la Torah, con la psiche, e parleremo anche della sindrome di depressione post-parto, che è strettamente e profondamente legato all'impurità che la donna ha dopo il parto. E ovviamente legata alla parasha di questa settimana. Per cui allacciamo bene le cinture di sicurezza che si decolla tra poco. La parasha di Tasria inizia dicendo, capitolo 12, verso 6, alla fine dei giorni di purità, giorni che lei deve aspettare la purità, la donna deve portare un sacrificio, un keves, deve portare un agnello che ha un anno come Olà, e poi deve portare Benyona, il figlio di una colomba, o una colomba, o un piccione, come Hatat. Dove deve portare questo? Al santuario, il Petach Ha-Moed della Kohen. Poi il verso 8. Se la donna non potrà portare, non avrà abbastanza mezzi economici per portare un agnello, un quadrupede, dovrà prendere allora due piccioni o due piccole colombe, una per l'Ola e una per Hatat, e il Kohen la purificherà e la renderà pura. E qui Rashi si sofferma subito, come mai la Torah ci racconta, ci descrive prima il sacrificio di Olà e poi il sacrificio di Hatat. In tutta la Torah, quando uno deve portare due sacrifici, uno Olà e uno Hatat, viene prima anticipato il Hatat e poi l'Olà. Infatti il Hatat è il sacrificio che viene per espiare il peccato, per cui prima uno espia un peccato e poi c'è il Korban Olà, il Korban di elevazione. Uno prima di elevarsi si deve pulire lo sporco che ha per poi elevarsi spiritualmente. Uno prima di andare dal re, al palazzo reale, si deve lavare, togliere lo sporco e poi si profuma, si veste bene, ma se uno è tutto sporco e si profuma e si mette vestiti eleganti e va dal re, non va bene. Togli lo sporco e poi metti il pulito. Prima fai il Korban Hatat e poi il Korban Olà, in teoria. Come mai qui invece la Torah inverte l'ordine? Dice Rashi, in realtà la Torah non intende dirci che viene invertito l'ordine. Solamente la Torah ci insegna il Korban Hatat, il sacrificio per espiazione prima del Korban Olà. Ma non vuol dire che vengono invertiti l'ordine dei sacrifici, ma vengono solamente insegnati a noi in un ordine contrario. Già questo è strano, perché la Torah ci deve dire un qualcosa al contrario? Perché non ce ne dice in ordine secondo come dovremmo dopo sacrificarli? A cosa serve invertire? C'è un'opinione nel Talmud, un balletto Sfot, che dice che in realtà non vengono invertiti d'ordine, ma vengono designati in ordine contrario, ovvero uno deve prima selezionare un Korban Olà e poi seleziona il Korban Hatat. Non li sacrifica al contrario di tutto il resto della Torah. Sacrifica prima il Hatat e poi l'Olà, ma lo deve prima scegliere il Korban Olà e poi il Korban Hatat. C'è solamente una questione di scelta. La domanda che comunque non si capisce è perché la Torah qua inverte l'ordine delle scelte. Per cui sia secondo Rashi, sia secondo questo Baletto Sfot, questo Rabbi Chaim Cohen, che dice che vengono invertiti l'ordine delle scelte, cioè prima uno deve designare l'Olà e poi il Hatat, comunque non si capisce perché la Torah qua mi capovolge l'ordine, sia come insegnamento, sia come... come scelta che uno deve scegliere prima l'Olà per il Korban Hatat, non si capisce perché qua c'è questa differenza. Torniamo alla domanda che abbiamo chiesto prima. Perché la donna ha peccato? Perché deve portare un sacrificio chatat? Ha fatto la più grande mitzvah della Torah. Dice il Talmud, trattato di Nidà 31b. Ha chiesto Rabbi Shimon Bar Yochai, il grande cabalista, l'autore dello Zohar HaKadosh, il fondatore della mistica ebraica, chiede ai suoi talmidim, ai suoi alunni, perché la Torah ha obbligato a una donna che ha partorito di portare un sacrificio di espiazione? Dov'è il peccato? Risponde Rabbi Shimon Bar Yochai, quando la donna soffre durante il travaglio dei parti, le doglie, lei giura che non tornerà e non si accoppierà più con suo marito, per evitare di rischiare di tornare, di cadere in una situazione analoga così dolorosa, per evitare di rischiare solamente di essere di nuovo incinta. E lei giura, basta, questo non lo farò mai più. Per questo, dice Rav Shimon Bar Yochai, la donna deve portare un sacrificio di espiazione, perché lei ha fatto un giuramento che non mantiene. E anche questa spiegazione è assai difficile da capire. Cosa vuol dire che la donna quando partorisce fa un giuramento? Tutte le donne giurano? Forse una donna giura, forse una donna lo dice, questo non voglio mai più farlo, non è un giuramento questo, da considerare un peccato. Forse una donna lo pensa, ma non lo dice, non è neanche minimamente un giuramento. Forse la domanda si chiede, la donna potrebbe chiedersi, ma chi me lo fa fare? Ma come mai dice Rav Shimon Bar Yochai che tutte le donne giurano e devono espiare il peccato del giuramento? C'è qualcosa di più profondo in questa affermazione che noi vogliamo capire e che approfondiremo insieme dopo. Vediamo di capire, di riflettere insieme sul significato di questo sacrificio, di questo parto, e vediamo un attimo di capire alcuni aspetti di alcuni maestri, basandoci su alcuni maestri. Dice il Nachmanide, grande fisico e mistico della Spagna, XIII secolo. La donna deve portare un sacrificio come un riscatto, come quando uno paga un riscatto per liberare la sua anima, così anche la donna deve pagare un riscatto. E questo sacrificio che le porta. Dopo il parto, lei ha avuto un'esperienza. Ha perso del sangue. Allora lei deve riscattare, lei vuole chiedere ad Hashem di purificarla per questa esperienza, per questo travaglio, per questo sangue che è uscito. E lui vorrebbe basarsi sul pasuk, sul verso che dice «Vichiper alea mi mekorda mea», Hashem la perdonerà, la riscatterà. Vuol dire che lei ha avuto uno stadio di impurità, come se fosse, diciamo, un'impurità, come una donna quando ha il suo ciclo di mestruazione, lei diventa impura, e lei vuole e deve essere riscattata, per questo lei porta questo sacrificio. Bisogna capire quale riscatto, quale impurità. Quando una donna deve andare in mikve a fare il bagno rituale dopo il suo ciclo di mestruazione, questo è abbastanza comprensibile e chiaro, poiché Hashem dà alla donna la possibilità di procreare ogni mese. Ogni ciclo è una procreazione potenziale che la donna non ha sfruttato. Per cui se non viene sfruttato questo ciclo, questa ovulazione, si trasforma in sangue come se fosse una morte, come se invece di portare la vita allora ha portato il contrario, ha disperso del sangue. Infatti la donna, a causa del peccato iniziale di Chavà, di Eva, le ha portato la mortalità nel mondo, perché l'uomo era stato creato immortale e la donna è lei che porta la mortalità nel mondo. Per questa ragione Hashem, il Padre Eterno, ha dato alla donna tre mitzvot particolari, che sono tutte e tre legate al peccato iniziale, al tikkun di questo peccato, all'atto riparatorio e alla rettificazione del peccato iniziale. Il fatto che la donna vada in mikve a purificarsi dopo il ciclo, questo è legato al fatto che la donna deve in continuazione ogni mese, deve, ha la possibilità e ha il dovere di portare la vita al mondo ed aggiustare il peccato iniziale che ha portato la morte al mondo. Ma se la donna non vuole fare il suo ruolo, o perché lei vuole farsi la sua carriera, o perché lei è una grande manager di successo, e per lei è una perdita di tempo avere un figlio, e lei non vuole fare il suo dovere, la sua rettificazione che deve fare, di portare la vita al mondo, lei deve purificarsi, va in mikve. Perché Hashem dice alla donna, tu hai portato la morte nel mondo, se tu porti la vita, fai il tuo dovere, non hai nessuna colpa, non vieni incolpata di questo peccato iniziale. Ma se tu non fai quel che dovresti fare, allora subisci uno stadio di impurità che devi purificarti, perché tu devi pagare il prezzo del peccato iniziale. Vi dico, tra parentesi, anche se non c'entrano con la lezione di stasera, molto velocemente, quello che dice il Trattato di Shabbat, Talmud. Nel Trattato di Shabbat dice che la donna deve fare tre mitzvot, i tre precetti della donna sono tutte e tre legati al peccato iniziale. Il bagno rituale e il mikve abbiamo spiegato adesso. Le candele e i lumi che la donna deve accendere il venerdì pomeriggio rappresentano l'anima che viene portata e accesa nel mondo, poiché la fiamma che brucia corrisponde all'anima. La candela corrisponde all'anima, così come la candela brucia, anche l'anima brucia. Per cui, quando noi accendiamo un lume il venerdì pomeriggio, proprio nel momento in cui la donna ha peccato, quel peccato iniziale era proprio un venerdì pomeriggio, la donna non solo aggiusta il peccato che ha fatto, che lei ha spento l'anima, che è la candela di Hashem, e deve riaccendere la candela di Hashem e riportare la luce nel mondo. Per cui lei fa esattamente l'atto riparatorio del peccato iniziale e lo fa anche nello stesso momento in cui lei ha peccato. E anche la mitzvah della Chala, il pane che la donna deve fare e deve togliere la mitzvah della Chala, lei deve aggiustare l'impasto, perché il corpo dell'uomo è un impasto che Hashem ha fatto. Hashem ha raccolto un po' di terra da tutto il mondo, dice il Midrash, e ha impastato e ha fatto il corpo dell'uomo. E la donna ha rovinato l'impasto di Hashem, la donna deve aggiustare ogni venerdì pomeriggio l'impasto, per aggiustare quell'impasto che ha rovinato. Per cui la donna si deve purificare dopo il suo ciclo. Questo è chiaro, è logico. Dovevi aggiustare il peccato iniziale, non l'hai rettificato, hai portato non la vita, ma anzi il contrario, il sangue che viene espulso dal suo corpo è come la conseguenza di non aver portato la vita, come se avesse portato la morte. Adesso devi andare nell'acqua a purificarti, l'acqua che rappresenta la vita. Però Come mai la donna deve purificarsi dopo un parto, dopo che lei invece ha portato la vita al mondo? Che senso ha che lei debba anche in quel caso purificarsi? Dice Sforno, la ragione di questo fatto, che la donna deve purificarsi, eccetera, poiché durante il periodo di impurità, il periodo che lei vede sangue, la donna pensa completamente, è immersa su tutto ciò che è legato alla procreazione, e lei pensa ed è immersa in questi pensieri del funzionamento della procreazione, di come trasformare il suo corpo in un recipiente, in qualcosa che può procreare. Per cui dice il Seforno, dopo un parto la donna, lei non è più compatibile con il santuario, perché si è completamente immersa nei pensieri legati alla nascita, ai suoi organi legati alla nascita, come trasformare, come avere doglie, come espellere il figlio. Allora la Torah dice che lei deve portare un sacrificio di espiazione per poter rielevarsi e ritornare a essere compatibile col santuario. Così dice Sforno, grande maestro italiano. L'Abrabanel, Don Isaac Abrabanel, ministro del tesoro spagnolo prima dell'Inquisizione spagnola, poi dopo scacciato da re Ferdinando, perché è ebreo, poi secondo alcuni commentatori storici, Abrabanel ha scelto lui di andarsene, e poi si è trasferito in Italia e ha scritto qui le sue grandi opere. Dice Don Isaac Abrabanel, non c'è una persona che subisce un dolore, una tragedia, una sofferenza e non abbia fatto un peccato. La donna partoriente soffre e sopporta grandi dolori. E quando lei sta soffrendo, lei sicuramente fa un peccato. Perciò lei deve portare un sacrificio di espiazione di questo peccato. Questa è un'altra spiegazione del perché lei deve portare un sacrificio. In cosa consiste questo peccato? Rabbino Bachai dice che è probabile che il sacrificio che la donna deve portare non è tanto per il peccato suo che lei ha fatto, ma piuttosto per il peccato che ha fatto sua madre antenata, la prima madre di Israele, come dicevamo prima, che Chava ha fatto il peccato iniziale. Quando la donna partorisce, lei deve solamente pagare una piccola cambiale del peccato iniziale. Come se Hashem ha detto, Chava, io te non ti punisco. Faccio tantissime cambiali e ogni volta che una donna partorisce, tacco un'altra cambiale. Questo lei deve portare un sacrificio di espiazione, non del suo peccato, ma del peccato di Chava. Infatti, quando Chava ha peccato, nel Genesi 3, verso 16, dice la Torah, siccome tu hai peccato, allora tu dovrai soffrire molto il parto. Vuol dire nella punizione che la donna riceve a causa del peccato dell'aver mangiato dall'albero della vita, una delle sue punizioni è quella di avere una gravidanza e un parto molto doloroso. Per cui, siccome questo dolore è legato al peccato iniziale, dice il Nachmanide, dice il Rabbino Mechaie, che lei non sta pagando tanto il suo peccato perché lei ha sofferto, perché lei ha giurato, come mi ha detto prima, o perché lei si è troppo abbassata di livello, come dice Sforno, o perché lei deve essere riscattata, come dice il Nachmanide. No, dice Rabbino Mechaie, il peccato non è suo, è di Chava, Chava ha peccato, Hashem l'ha castigata con dolori legati al parto e alla gravidanza. Quando lei ha questi dolori, lei sta espiando questo peccato iniziale, che Hashem ha detto alla donna che lei pagherà in questa maniera. Per cui dopo aver pagato questo peccato iniziale, lei deve espiare, concludere l'espiazione del peccato iniziale, porta un sacrificio. Un korban chattat, un sacrificio per espiazione. Per capire tutte le domande che abbiamo detto fino adesso, per capire questi commentatori, per capire cosa dice Rav Shimon Bar Yochai, che la donna giura che lei non avrà più figli, che non vorrà più avere relazione con suo marito, con un uomo in vita sua. Per capire anche l'aspetto psicologico del trauma postparto, dobbiamo capire veramente cos'è il significato profondo del peccato che la donna commette quando lei partorisce. Cosa rappresenta questa caduta, questa impurità che la donna ha dopo aver partorito? E per capire questo, dovremmo introdurre il significato mistico e chassidico di questo sacrificio di espiazione che la donna deve portare. Come abbiamo spiegato più volte, anche nelle ultime lezioni, che la chassidut è una quinta marcia. Ma oltre a essere un quinto livello, la chassidut anche spiega e rende comprensibili tutti gli altri livelli, tutte le altre spiegazioni. E anche qui, sempre tempo permettendo, cercheremo di spiegare anche le altre spiegazioni in funzione, in base alla nuova ottica, nuovo punto di vista che vedremo tra poco di questo concetto. Dice il Midrash nel Sifra: quando una persona pecca, deve sempre portare prima Korban Chatat, sacrificio di espiazione, e poi Korban Olah, un sacrificio di elevazione. Come abbiamo spiegato prima, prima espii il peccato e poi ti elevi. Prima ti lavi e poi ti profumi. Se metti il profumo prima di esserti lavato, non vai troppo lontano. Qui in questo caso la Torah inverte. C'è una ragione. Abbiamo chiesto prima perché. Allora, secondo Rashi solamente la Torah ci dà un'inversione per dirci che qui è diverso. Secondo altri, abbiamo detto prima, Rav Chaim Cohen dice la Torah che questa inversione, invertire questi due concetti, è che uno deve prima, che la donna deve prima selezionare il Korban Chatat, Korban Olah, prima del Korban Chatat. Solo deve selezionarlo, ma non deve portarlo. Comunque, dice il Sifra, il Midrash dice, la ragione per la quale la Torah qui ha cambiato e ha invertito l'ordine, perché la Torah vuole insegnarci che qui non c'è un vero peccato. Siccome non c'è un vero peccato, la donna non deve portare prima un chattat e poi non l'ha. Alla fine lei porterà prima un korban chattat e poi non l'ha. Ma siccome qui è diverso, perché non è un vero peccato, non è che lei abbia fatto chissà che cosa, solo partorito, allora per questa ragione la Torah mi dice prima chattat e poi non l'ha. Cioè, prima devi portare non l'ha e poi chattat. Così noi sappiamo che questo caso non è normale, non è come gli altri casi, che c'è un vero peccato, che bisogna espiare, poi c'è colpa non ha, no. Qui c'è un là, poi saltate, è diverso questo. Vuol dire che non c'è un vero peccato in questo caso, ed è per questa ragione che la Torah inverte. Per capire tutto questo dobbiamo capire, approfondire, il significato di impurità. E abbiamo detto per un maschio dura 7 giorni in impurità, per una donna 14, poi per il maschio 40, la fase completa, per la donna 80. Cosa vuol dire impurità? In ebraico si dice tumah. Alcuni dicono vuol dire sporco. La donna dopo che ha avuto il suo ciclo, lei è sporca, deve lavarsi, deve purificarsi. Coloro che pensano che purità, purezza, vuol dire essere puliti, igiene, e impurità vuol dire sporco, allora chi pensa così non ha capito niente. Fa esattamente l'errore che facevano i greci quando volevano ellenizzare il popolo di Israele. Allora dicevano, che cosa cambia se l'olio è sigillato o non è sigillato? È sempre un olio. Questo è puro, questo è impuro. È sempre la stessa cosa. E per questo loro hanno rotto i sigilli e volevano dimostrare che l'olio è uguale anche quando il sigillo è rotto. Invece noi non possiamo usare un olio che non ha un sigillo. Per questa ragione noi abbiamo cercato finché abbiamo trovato una boccetta. E questo è stato un grande miracolo. Per cui il pensiero dei greci cos'era? L'olio con sigillo o senza sigillo è sempre lo stesso olio. È tutta una questione di spirituale che non cambia niente. Ebbene, quelle persone che pensano che la donna deve solo pulirsi e non è successo niente, non è una questione spirituale, pensano che guardano solo il lato fisico. Che deve pulirsi, igiene, l'impurità è una questione di sporco, invece è tutt'altro, come vediamo. Secondo la mistica ebraica, il significato di impurità, tum'ah, non è altro che uno stato di vuoto, uno stato di scollegamento con la nostra fonte originale, uno stato di scollegamento tra l'anima e il corpo. L'impurità la troviamo solamente quando prima c'era una vita forte, quando c'era una presenza elevata. E dove c'è la vita, dove c'è una grande rivelazione divina, troveremo l'impurità subito dopo. Perché? Perché quando c'è un livello molto alto spiritualmente, che scompare, si crea un vuoto. E questo vuoto dà la possibilità alle forze negative, alle forze occulte, di entrare e di prendere uno spazio. Più è grande la spiritualità, più sarà grande l'impurità. Vi siete mai chiesti come mai il paese più santo al mondo, la terra di Israele, è attaccato, confina col paese più impuro al mondo? Che è l'Egitto, che la Torah ci dice più impurità dell'Egitto non c'è, la culla di tutte le idolatrie, paganesimo di tutto il mondo. I due estremi confinano in una maniera incredibile, senza logica. Sapete perché? Perché dove c'è la santità e dove c'è una maggiore santità, lì vicino ci sarà una potenziale possibilità di impurità. Per questa ragione, l'Egitto, il simbolo dell'impurità, sarà attaccato a Israele, il simbolo della santità. E così vale questo concetto in molti argomenti. Troviamo Or HaYim che dà un esempio su questo questo fenomeno. Dice nella parasha di Chukat, l'Ora Chaim, due recipienti. Uno è pieno di miele e uno pieno di patumiera. Questi due recipienti vengono svuotati. Li mette fuori. Quello che era pieno di miele si riempie di mosche, di insetti. Quella che era piena invece di patumiera, anche se entrerà qualche insetto, qualcheduno, non c'è paragone al miele. Perché? Dice l'Ora Chaim, dove c'è il miele, lì arrivano molti più insetti. Dove c'è il divino, dove c'è qualcosa di buono, di elevato, tutte le forze negative vogliono andare a attaccarsi lì, a quel buono, per prendere forza, per succhiare. Come gli insetti, le mosche vanno a prendere il miele, dove molto meglio andare a prendere il miele che non la spazzatura. Per questa ragione, quando muore un Israele, secondo la Torah, per via del fatto dell'anima e delle mitzvot, della santità che lui ha, ci saranno molte più forze occulte, molte più impurità. In particolare quando viene a mancare un ebreo, un Israele, perché lì ci sono le mitzvot, lo studio della Torah, una santità, e dove c'è più santità lì c'è più impurità. Per questa ragione capiremo il significato dell'impurità della donna, che non è un'impurità di sporco o qualcosa di negativo, ma non è altro che un vuoto che si crea a causa di una situazione di grande elevazione. Dice Talmud, a proposito della nascita, della procreazione, ci sono tre chiavi che Dio le controlla e gestisce direttamente, che non le concede mai in mano a nessun messaggero. Una è la pioggia, lui controlla la pioggia e nessuno può sapere quando pioverà, quando non pioverà. Sì, si provano a fare le previsioni, ma poi metà delle volte sono scannate. Perché le piogge sono una delle tre chiavi che Hashem ha in mano. Poi la chiave della procreazione e la chiave della resurrezione dei morti. Sono le tre chiavi che solo Hashem ha in mano e non le concede in mano, non dà a nessuno la forza e il potere di controllarle. Non a caso, nascita in ebraico si dice Leda. Leda si scrive con quattro lettere. Lamed, Yud, Daled, Hei. Che vuole dire, si può anche dividere in due parole, Leyad, Hashem. Leyad vuol dire vicino. Quando la donna partorisce, lei è vicina ad Hashem, Liad Hashem. Aliad vuol dire vicino a qualcuno. Hashem è lì vicino a lei e gli dà la mano. È lì vicino che la aiuta, la affianca, gli dà la forza, perché la procreazione è una delle tre cose che Hashem non ha concesso in mano a nessuno. È lui che la controlla, è lui che la gestisce, e lui è lì presente, le dà. Vicino ad Hashem vuol dire. In altre parole, il concetto di nascita, come dicevamo all'inizio della lezione, è la cosa più incredibile che l'uomo può fare. Prende un seme, putrefatto che non può fare niente, e fai da questo seme una nascita. Questo rappresenta qualcosa di divino, che solo Hashem può fare. L'uomo può solo trasformare delle cose, ma non può creare dal nulla. Il fatto che l'uomo procrei, anche se questa procreazione viene dal seme, in realtà in questo seme non c'è niente di quello che viene procreato. E questa è considerata una creazione dal nulla, così come Hashem crea dal nulla, anche l'uomo crea praticamente dal nulla. Hashem crea, la donna crea. Hashem dà la vita, la donna dà la vita. Hashem nutre, la donna nutre il figlio, appena nato, lo allatta. Questa forza di procreare è all'infinito. Non è una forza che col tempo tende a esaurirsi. Perché ognuno può procreare, che poi il suo figlio potrà procreare. Non c'è una statistica che dice che con le generazioni questo potenziale di procreazione diminuisce, scende, così come tutte le cose materiali, come dicono anche del sole, che pian piano il sole, come tutte le cose materiali, pian piano decadono, perdono vigore, scompaiono. Invece no, quando si parla di creazione dell'uomo, siccome l'uomo è creato all'immagine di Dio, così come Dio può creare dal nulla, anche l'uomo può creare dal nulla. Per cui l'uomo avrà questa forza di procreare all'infinito. Perché in questo concetto lui rappresenta Dio. E come Dio è infinito, anche la forza dell'uomo di procreare è anche infinita. Come si dice nella Hasidut, Or Ein Sof, una luce senza fine. Per questa ragione, quando la donna partorisce, la gravidanza, tutto un miracolo. Il suo corpo si trasforma, si allarga, si deforma, si quasi, tutta una questione, qualcosa di incredibile. Tutto questo perché? Perché Hashem è lì presente e dà la forza alla donna di trasformarsi e di procreare. Questa grande santità, immensa santità che la donna ha, che lei sta diventando Dio, rappresentando Dio, la forza di Hashem, di procreare dal nulla, questo comporta la conseguenza di una impurità. Poiché, dopo un'esperienza così elevata, così spirituale, si crea un vuoto. Dopo la nascita, rimane un vuoto. La donna ha procreato, ha avuto una rivelazione incredibile, era come Dio, e dopo di questo cosa succede? Finita questa manifestazione, questa esperienza, si crea un vuoto che dà spazio all'impurità. Cos'è l'impurità? Non è altro che una forza negativa che vuole venire a prendere, attingere dalla grande santità che c'era prima. L'impurità è quando il corpo e l'anima sono staccati tra di loro. Cioè l'impurità vuol dire un vuoto, abbiamo detto prima. Quando l'uomo è legato a Dio, non c'è un vuoto, non può esserci l'impurità, perché cos'è l'impurità? Quando l'uomo è staccato dalla sua fonte iniziale, dalla sua fonte che lo crea, allora si crea un vuoto, e questo vuoto fa sì che ci può essere una possibilità, uno stato di non santità, e questo stato, questo vuoto è porta all'impurità. Anche il concetto di morte, cos'è? Che l'anima si stacca dal corpo, fino al punto a staccarsi completamente, che è la morte. Perché si stacca l'anima dal corpo? Perché il corpo non è compatibile con l'anima, perché il corpo fa tutt'altro di quello che vuole l'anima. Allora l'anima tende a staccarsi piano piano, finché si stacca completamente, e quando c'è lo stacco totale, si crea questo vuoto tra anima e corpo, allora lì c'è l'impurità. Uno muore, quando uno muore è impuro. L'impurità è un qualcosa di vuoto che si crea tra anima e corpo, tra l'uomo e Dio. Oppure una donna che ha partorito, una elevazione incredibile, Dio era presente dentro di lei, vicino a lei, accompagnata, e dopo questa grande manifestazione rimane un vuoto. Questo vuoto porta un'impurità. La donna deve purificarsi. Questo potrebbe anche essere, come dicevamo prima, la spiegazione della sindrome di depressione post-parto. Alcuni dicono, perché la donna ha questo... Molte donne hanno questa sindrome, questa caduta. È un fattore psicologico, è un fattore spirituale, è un fattore di stress, che soprattutto lo stress si sente come colpita. Cos'è la causa? Fino ad oggi non si è capita bene cos'è la causa. Può darsi che è una di queste cose, può darsi che sono tutte le cose insieme. Ma quando noi approfondiamo questo concetto dal punto di vista mistico, potremo capire la spiegazione maggiore. Durante la gravidanza e durante il parto, il corpo si eleva così tanto, si trasforma in qualcosa di divino, in qualcosa che può creare dal nulla così come solo Dio può fare. Dopo questa transazione, questa trasformazione, questa elevazione del corpo, tornare a una vita normale per la donna è come una caduta grandissima. È come qualcuno che è diventato famosissimo e poi dopo non è più così celebre. Non riesce a scendere, una caduta che è difficile da sopportare. Perché gli attori sempre vogliono drogarsi, vogliono sempre bere? Perché hanno sempre questi sbalzi di notorietà, di celebrità, e poi dopo cadono, non riescono a sopportare questa discesa. E la donna, dopo questa caduta, dopo il parto, sente questo vuoto. E quando c'è un vuoto, abbiamo detto che c'è un'impurità, ma questo vuoto può anche causare una depressione. In alcune donne si manifesta con la depressione, ovvero la donna non riesce a accettare, non riesce a digerire una caduta così grande, così improvvisa, come quelle persone che hanno delle grandi sentimenti emotivi, persone molto emozionali, vivono di grandi emozioni, e poi dopo che hanno avuto questi grandi momenti, tornare alla vita quotidiana, tornare a una situazione in cui non è tutta quella adrenalina che avevi prima, quando avevi quello stato emotivo molto forte, è come un problema, come qualcosa che non riesci a vivere perché è troppo vuota la vita. Questo vuoto vuol dire anche impurità, perché ogni stato di vuoto porta un qualcosa di impurità, dà spazio a qualcosa che è negativo, che è opposto a quello che dovrebbe essere. Come ad esempio grandi artisti, che loro per fare delle grandi opere devono toccare degli aspetti, dei sentimenti, degli attributi profondissimi che hanno dentro di loro, per riuscire a realizzare queste determinate opere, che sia musicali, che sia artistiche. E dopo che loro hanno rivelato questi grandi sentimenti e hanno realizzato questa opera, devono tornare a fare una vita comune. E questo ritorno, questa caduta, è molto difficile. Perché vivere uno stato di emozione così alto, e poi così semplice, così banale, è un passaggio troppo difficile, troppo sofferente, oppure ti crea uno sbalzo, uno squilibrio, qualcosa che non riesci a pagarti, senti vuota. E questo sentimento di vuoto, causato da questo passaggio emotivo, da questo passaggio di modo di vivere, è questo dolore che può trasformarsi e può interpretarsi in depressione. Per questo molti personaggi importanti, che hanno grandi emozioni, grandi artisti, si drogano, bevono in continuazione, tutto questo per compensare e sperare di colmare questo vuoto improvviso, che pensano di poter riuscire a sostituire o con l'alcol, o con le droghe, o solamente non pensando, quando uno è drogato non pensa alla realtà in cui lui vive, si illude di essere un'altra realtà e crede di poter sostituire questo vuoto. Un altro esempio biblico che possiamo dare è il peccato del vitello d'oro. Ben Israele escono dall'Egitto. Finalmente dopo 49 giorni ricevono la Torah sulla montagna di Sinai. Noi ci troviamo in questo periodo di questi 49 giorni. Giorni di grande lavoro, di grande elevazione, di grande rettificazione. Ogni giorno dobbiamo raffinare un altro attributo. Ci sono 7 attributi che sono inclusi degli altri 7 attributi che fanno 49. Arrivate a Shavuot. Vedono la divinità, la rivelazione di Hashem sulla montagna di Sinai. Cosa fanno dopo? Dopo 40 giorni fanno il vitello d'oro. Ma com'è possibile? Perché il vitello d'oro non era una contraddizione al ricevimento della Torah. Non era un opposto, ma era la continuazione del ricevimento della Torah. Ovvero, dopo una grande elevazione spirituale, si crea un vuoto così grande che non riesci a affrontare, non riesci a viverlo, è troppo difficile. Allora invece di prendere una droga per non pensare a questo vuoto, come fanno gli artisti, Ben Israele hanno fatto il vitello d'oro, hanno detto questo verrà a colmare il vuoto che si è creato, perché Moshe non c'è, Hashem si è rivelato così, una rivelazione così alta, adesso non c'è più questa rivelazione, tutto all'improvviso non c'è più niente. Allora dobbiamo colmare il vuoto con qualcos'altro. E hanno fatto il vitello d'oro. Hanno sbagliato. Gravissima colpa. Ma loro hanno avuto come una depressione postpartum. Una grande elevazione e una grande caduta in basso. È un vuoto molto difficile, molto traumatico da digerire. E questo è quello che succede a una donna. Quando lei partorisce e dà una rivelazione così grande, e lei come Dio sulla terra, Dio è vicino a lei perché questa chiave della procreazione Dio non la dà a nessuno, solo alla donna, solo è lui che la gestisce, e lui l'ha data alla donna, lui è vicino alla donna quando lei crea, partorisce. Allora la donna ha una manifestazione incredibile. Ma come ha finito questa grande manifestazione? Questa grande elevazione, la donna cade in basso, si sente vuota, perché niente può colmare, niente può sostituire questo vuoto, questo enorme vuoto. Allora lei, essendoci un vuoto, si crea uno spazio per l'impurità, perché dove c'è un vuoto c'è lì l'impurità. E quando la donna partorisce una donna, una femmina, c'è una doppia impurità, abbiamo detto prima. Invece di 7 giorni sono 14 giorni. Ma perché? Alcuni dicono sì, la donna è peggio dell'uomo. No, al contrario. Siccome quando una donna partorisce una donna, non solo che c'è una grande rivelazione spirituale che lei ha partorito, ma lei ha partorito un'altra donna, che anche lei un domani sarà una madre, che anche lei rappresenterà Dio e procreerà come Dio fa. Per cui c'è una doppia manifestazione divina, c'è una doppia elevazione. C'è una procreazione dal nulla e c'è la procreazione di un'altra donna che anche lei procreerà, che anche lei a sua volta rappresenterà Dio, farà qualcosa dal nulla come Dio fa. Allora l'elevazione spirituale di una nascita di una donna è molto più alta di una nascita di un uomo, di un maschio, per cui la caduta emozionale, il trauma postpartum, potremmo dire che legato a questo vuoto che si è creato, sarà più grande quando nasce una donna che non quando nasce un maschio. Per questo l'impurità per una donna è 14 giorni e 80 per il sacrificio, piuttosto che 7 giorni e 40 per il sacrificio nel caso di un maschio. Sarebbe interessante fare una ricerca e cercare di capire la percentuale del trauma di questa sindrome postpartum, se è più nel caso di una femmina, come noi stiamo dicendo, o più di un maschio. Potrebbe essere molto sensato che questa sindrome si manifesti più nel caso di una donna che non di un maschio. Se qualcuno di voi avrà qualche dato in merito, sarò ben felice di riceverlo. Questa è anche la ragione per la quale, quando una donna ha partorito, c'è molto sangue che esce. Abbiamo detto prima, sì, il sangue che esce è la conseguenza di una non procreazione che la donna avrebbe dovuto fare per rettificare il peccato iniziale. Ma nel caso di un parto, lei ha già rettificato, lei ha procreato. Allora abbiamo detto, perché deve purificarsi se lei ha fatto il suo dovere? Che rettificazione è necessaria in questo caso? Ma in base a quello che stiamo dicendo possiamo capirlo molto bene. Quando si chiude l'utero della donna, che lei ha finito di procreare e ha dato alla vita un'anima nuova, e si è creato questo vuoto, che la donna adesso non ha più questa grande santità, si sta chiudendo l'utero, la donna si rende conto che lei non ha più questa grande santità, si sta chiudendo l'utero, non procrea più. Il momento che si chiude l'utero della donna, che si conclude praticamente il processo di procreazione e di creazione che la donna fa, in quel momento si crea questo grande vuoto, in questo momento la donna espellerà dal suo corpo un grande quantitativo di sangue che non è altro che un sinonimo di impurità che corrisponde al concetto di morte. Così come la morte è uno stadio di vuoto, che non c'è l'anima dentro il corpo, che non c'è la santità dentro il corpo, così anche quando la donna non c'è più la santità dentro il suo corpo, lei espelle tutto questo sangue perché è una situazione di morte, tra virgolette, che non c'è più una grande santità come c'era prima quando lei stava partorendo. In un certo senso, lo status della donna dopo un parto assomiglia anche allo status di una donna dopo il suo ciclo. E in entrambi i due casi deve purificarsi, perché in entrambi i due casi sono paralleli, c'è uno stadio di vuoto. Nel caso del ciclo mestruale è il vuoto perché lei non ha procreato, e allora deve purificarsi. In questo caso invece il vuoto è dovuto al fatto che lei non ha più questa grande santità che aveva prima. È sempre un vuoto, molto diverso, ma sempre un vuoto. Così come lì ha una grande perdita di sangue e deve purificarsi di questo vuoto, di questa impurità che si è creata dentro, così anche dopo il parto viene espulso una grande quantità di sangue, si crea questo vuoto e lei deve purificarsi da questo vuoto, da questa impurità. Adesso capiamo e rispondiamo alle domande precedenti. La donna deve portare un sacrificio di Chatat. Però in realtà questo Chatat viene portato dopo l'Ola, ovvero prima il sacrificio di elevazione e poi il sacrificio di espiazione. Abbiamo detto che tutta la Torah è al contrario, prima tu devi espiare il peccato, poi ti elevi. Questo è valido quando c'è un peccato vero. Allora, prima devi espiare il peccato, poi ti elevi. Ma qui la donna non ha avuto un peccato, anzi, è il contrario di un peccato che lei ha avuto una grande elevazione. E poi ha avuto un vuoto, la caduta. Ah, lei ha avuto un'elevazione e poi una grande caduta? Adesso capisco perché la donna porterà prima il sacrificio di elevazione, esattamente quello che è successo quando lei ha partorito, una grande elevazione, e poi una grande caduta porterà il sacrificio di Hattat di espiazione. Praticamente i due sacrifici che la donna porta dopo il suo parto rappresentano in ordine cronologico le fasi che la donna ha avuto nell'ordine esatto come lei le ha avute. Grande elevazione, prima Korban Olah, grande caduta, Korban Hatat, vuoto, peccato, peccato, impurità vuol dire un vuoto. Cosa vuol dire uno che ha peccato? In ebraico Chet vuol dire vuoto. Chet, peccato, è una situazione di vuoto, di stacco da noi ad Hashem. Ogni peccato ci stacca ad Hashem, si crea un vuoto tra noi e lui. Noi dovremmo essere legati ad Hashem, vatem advikim Hashem lokechem. Quando noi non siamo legati ad Hashem c'è un vuoto e c'è un peccato, perché peccato e vuoto è la stessa cosa. Quando uno pecca c'è un qualcosa che lo divide e che lo stacca da Hashem, c'è un vuoto. Per questa ragione la Torah inverte l'ordine dei due sacrifici solo nel caso della donna che ha partorito, perché qui i due sacrifici, anche se verranno eseguiti Hatat e Olah, espiazione e poi elevazione, ma almeno il concetto di questi due sacrifici sono prima elevazione, poi espiazione, perché la donna prima ha avuto una grande elevazione, poi ha avuto una grande espiazione, una grande caduta che lei deve espiare, deve rettificare, deve purificare. A questo punto possiamo anche capire cosa ha detto Rabbi Shimon Bar Yochai. Perché la donna ha peccato, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, quando lei si trova a lottare le doglie del parto e a soffrire, e lei fa un giuramento che lei non vorrà mai più accoppiarsi con suo marito. Abbiamo chiesto prima, cosa vuol dire? Magari una donna non fa il giuramento, magari lo dice ma non lo dice come giuramento. Magari lo pensa. Cosa vuol dire questo? Ma in base a quello che abbiamo spiegato fino adesso, possiamo capirlo bene. Rabbi Shimon Bar Yochai dice che la donna durante il parto, lei fa un giuramento, che lei non vorrà mai più avere figli, mai più soffrire come sta soffrendo in quel momento. Cosa dice la donna? Cosa pensa la donna? Non è tanto il fatto che lei abbia giurato o non abbia giurato, ma il fatto che la donna sente che lei, da una situazione così alta, avrà una caduta così grande, questo sentimento che provoca, che causa il fatto che la donna non è contenta, dice, chi me lo fa fare? Perché devo andare così in alto per andare così basso? Per cui il fatto che lei deve espiare il peccato legato a questa caduta, non è tanto il giuramento che lei ha fatto in vano, perché magari non ha neanche fatto il giuramento, ma il fatto che lei ha questa caduta e lei dice, non sono contenta di questa caduta. E allora è qui che dice Rabbi Shimon Bar Yochai, siccome lei ha una grande caduta, e lei capisce di questa grande differenza, di questa grande discesa che ha avuto, lei porta il peccato per espiare questo vuoto che si è creato, questa grande caduta che si è creata. Per cui la donna, quando ha avuto il peccato iniziale, quando lei ha fatto il peccato iniziale, ha portato la mortalità nel mondo, ha portato la possibilità che l'anima si separa dal corpo. Perché, abbiamo detto prima, la morte non è altro che la separazione lenta dell'anima dal corpo, perché l'anima non ne può più di soffrire, di starci con, di avere un socio come il corpo, che è un socio che non la rispetta. Perché il corpo pensa solo a se stesso e non pensa all'anima. L'anima a un certo punto dice, va bene, se è così, se la nostra società è così squilibrata, io con te non ci voglio convivere, e piano piano l'anima tende a staccarsi fino a che si stacca completamente dal corpo. Praticamente la morte non è altro che la conseguenza del vuoto causato dal peccato iniziale. Un vuoto che separa l'anima dal corpo. Prima l'anima e il corpo erano completamente compatibili, non c'era un vuoto tra di loro. Havà ha creato questo vuoto, Eva ha creato questo vuoto, che col tempo diventa una morte. Per cui la donna deve aggiustare questo vuoto che ha portato nel mondo. Questo vuoto tra l'uomo e Dio, tra l'anima e il corpo, tra l'interno e l'esterno, perché l'anima è all'interno e il corpo è all'esterno. E qui capiamo uno dei commenti precedenti, perché potremmo riprendere tutti i commenti che purtroppo il tempo non ce lo permette, e riprendiamo solamente il commento di Rabbeinu Bechai, che diceva, come ho detto prima, abbiamo citato, che il peccato, che la ratificazione che la donna deve portare è legato alla ratificazione del peccato iniziale che ha fatto Eva, la prima donna. Abbiamo detto, cosa c'entra? Perché lei deve portare questo... Cosa c'entra una donna? Lei deve ratificare, pagare una cambiale, pagare un danno, un errore che ha fatto la prima madre del mondo. In base a quello che stiamo dicendo adesso, capiamo in maniera profonda il collegamento, il parallelismo tra il peccato iniziale e il parto. Poiché il peccato iniziale ha portato un vuoto tra l'anima e il corpo, perché la morte non è altro che un vuoto, una separazione fra di loro, che col tempo poi si trasforma in morte, per questa ragione la donna che partorisce, che crea un vuoto enorme, lei deve rettificare e aggiustare il peccato iniziale, non solo perché lei è una donna e quella era una donna, no, perché lei sta ripetendo, sta rigenerando una situazione identica, una situazione pericolosa, una situazione che può creare e portare nel mondo impurità, dare spazio alle forze occulte. Per cui abbiamo spiegato uno dei commenti precedenti da una prospettiva completamente diversa, da un punto di vista spirituale, mistico, hassidico, come abbiamo detto più volte, che la Hassidut, oltre a dare un nuovo approccio, un nuovo modo di vedere le cose, illumina però anche tutti gli altri livelli precedenti. Vi dico l'ultimissima cosa per concludere. La donna, quando lei porta un sacrificio, deve portare una colomba. Perché proprio una colomba? Perché la colomba è un animale molto particolare. Negli animali, purtroppo, non c'è il concetto di fedeltà al partner. Un animale cambia il compagno, la compagna, più volte nella stessa stagione. La colomba invece non abbandona il suo partner non solo nella stessa stagione, ma anche delle volte c'è una lealtà e una fedeltà tra due coniugi colombe che rimangono fedeli per tanti anni. Addirittura si è notato che se uno dei due coniugi succede qualcosa oppure viene colpito, allora l'altro, dal dolore di aver perso il suo partner, questo qua rimane addirittura, non si accoppia più neanche. Così è riportato. Infatti, nel Cantico dei Cantici viene paragonato Israele alla colomba. Yonati bechegveh asela, beseter hamadrega, harini et maraich, dice Hashem a Israele, tu sei come la colomba. Tu Israele, sei sempre legata a me. Come due partner fedeli, che anche quando sembra che ci sia uno stacco fra di loro, in realtà non sono mai staccati. Sono eternamente legati. E questa è la ragione per la quale la donna deve portare una colomba di espiazione. Perché Hashem dice alla donna: ti senti adesso in uno stato di vuoto, di separazione, di allontanamento e di caduta della grande elevazione che hai avuto prima, della mia presenza che era dentro vicino a te quando tu hai partorito? Adesso vai a portare la colomba, non preoccuparti. Questo vuoto, questa caduta, questa apparente impurità, la puoi colmare portando una colomba, come sacrificio. Poiché, così come la colombe sono sempre fedelissime una all'altra, anche tu donna, anche quando tu hai avuto questa caduta, hai avuto questo vuoto, non pensare che sei staccata da me. No. Il nostro legame, il tuo legame con il Padre Eterno, con l'infinito, con la divino, è illimitato ed è sempre presente anche quando nelle apparenze, all'esteriore non si nota, non si sente in maniera così forte. Noi siamo sempre legati, Israele è sempre legato ad Hashem. Anche quando Israele, nel periodo di esilio, sembra allontanata, sembra che ha trascurato il suo partner in cielo, Hashem dice a noi: imparate dalle colombe, rimangono sempre fedeli una all'altra, non si abbandonano mai. Ricordatevi anche voi, le vostre anime, come sono legate a me, quanto noi dobbiamo essere legati ad Hashem, il nostro vero e unico partner eterno, l'Olam Ved, per sempre. Speriamo presto di vedere Mashiach Tzidkenu, il santuario ricostruito, e riabbracciare e riunirci al nostro vero e unico partner nel santuario di Gerusalemme, terzo Bet HaMikdash, e vedere la divinità come la si vedeva una volta, bimherabi, amen.